Ma adesso andiamo dal direttore perché alle 15:20 io ho un impegno morale con lui. Ben trovato Alessandro Giuliani, direttore, come sta?
Ben trovati a tutti, tutto bene.
Quest'anno abbiamo gli applausi.
Certo, ecco, sento sì. Ovviamente. Evolviamo tecnicamente, tecnologicamente.
Sì, sì.
Buon inizio anno scolastico a tutti.
Grazie, insomma, direttore.
Ci sono sicuramente molti argomenti che bollono in pentola.
Allora sì, io partirei sicuramente da facciamo così, passiamo da un tema assolutamente pratico ad uno che insomma interessa la scuola, però dal punto di vista più politico della società. Partiamo da quello pratico, un inizio di scuola finalmente senza mascherine, no? Ci si è subito abituati, sì. Direttore, o insomma all'entusiasmo dei ragazzi fa da contraltare il timore di tanti insegnanti, perché poi li continuiamo a vedere con la mascherina. Ci racconti un po'?
Sì, allora l'impressione che comunque non si ha affatto nostalgia della mascherina, l'impressione quindi è quella di, perlomeno tra gli studenti, tranne qualche caso di alunni cosiddetti fragili o comunque che possono essere insomma in qualche modo più sensibili e poi avere qualche problema di troppo con infettandosi con il Covid,
sì.
Diciamo che non c'è nessun tipo di ripensamento o di rimpianto rispetto alla mascherina. Tra gli insegnanti devo dire abbiamo un buon 10-20% di appunto di docenti che indossa la mascherina per i motivi che sappiamo, anche per cautela e via discorrendo, ma io credo che in questi giorni non possono essere un banco di prova importante, perché comunque fa ancora molto caldo, le finestre sono perennemente aperte, quindi si sta in un ambiente tutto sommato abbastanza sicuro, nel senso che si rispettano tutte quelle che sono le cautele, appunto, le indicazioni anche degli esperti, dei virologi.
Certo.
Il problema si porrà come è accaduto l'anno scorso in autunno, quando arriveranno le prime influenze, si cominceranno a chiudere le finestre. Ricordiamo che solo il 3% delle scuole italiane è dotata di aeratori meccanici, e allora vedremo, valuteremo insomma se e anche quanto il Covid tornerà ai livelli, speriamo tutti di no, che poi potrebbero creare situazioni di ritorno a regole più ferree, tra cui un distanziamento consigliato e raccomandato non più così facoltativo come adesso, e soprattutto si potrebbe tornare anche, però insomma, lo scongiuriamo, eventuali doppi turni,
sì,
o orari sfalsati, tutto quello che abbiamo vissuto lo scorso anno. Al momento la situazione è molto molto tranquilla e quindi si procede con questi primi giorni di scuola abbastanza serenamente.
Bene, noi ovviamente, come detto anche all'inizio, direttore, sentiremo nella parte finale della puntata di oggi anche gli studenti, perché l'inizio d'anno si è caratterizzato, lei lo sa, poi voi avete coperto ovviamente la notizia anche attraverso la tecnica della scuola. Si è connotato per le proteste immediate, no? Di studenti, ovviamente tutte molto civili, tra l'altro con delle proteste serie, circostanziate, con delle richieste serie, circostanziate.
Sì.
Tra l'altro c'è un documento, noi ne parleremo tra poco con Tommaso Biancuzzi. Mi interessava con lei, nei minuti che ci restano, e insomma ce ne sono pochi perché anche voi avete un appuntamento importante alle 15:30, ospiterete,
sì,
l'ex ministra Lucia Azzolina.
Esatto,
e questo mi porta a parlare di scuola e di politica, perché come lei sa, quando si entra in campagna elettorale, noi ci siamo già dentro da un po', la scuola magicamente torna prioritaria, no? Per la politica. Ci faccia una panoramica di quelle che sono anche le proposte in campo, perché si parla maggiormente, glielo chiedo ovviamente in maniera sintetica,
sì,
maggiormente del Partito Democratico, che sin da subito ha deciso di puntare, no, come anche punto programmatico sulla scuola, parlando di aumenti significativi per i professori, criticando i tagli degli anni passati, tra l'altro come si fa poi in questi casi, no? Addebitandoli a chi veniva prima, ovviamente individuando in quel prima Maria Stella Gelmini, Tremonti, Salvini, quel 2008 cui facciamo spesso riferimento noi quando parliamo dell'inizio del definanziamento della scuola. Ecco,
sì,
come...
caso... sì,
ecco,
facciamo,
no, no,
un, po' il
facciamo
punto.
Un punto sintetico facendo proprio un passando in rassegna ai vari partiti.
Sì, allora
o
sicuramente
anche
il
più
Partito
generale,
Democratico...
direttore,
sì,
non
sì,
dobbiamo
sì,
andare.
dal
Sì.
parte del Partito Democratico c'è
Sì.
stata questa forte campagna ormai partita da quasi un mese sull'aumento stipendiale. È stato abbastanza anche rimarcato come comunque il Partito Democratico è artefice di quelle che sono le ultime riforme sul reclutamento e sulla formazione. Insomma, viene da chiedersi come mai non abbiano battuto ciglio. Ora apriamo e chiudiamo questa parentesi,
Sì.
perché comunque anche lo stesso Bianchi, sarà, loro adesso lo definiscono un ministro tecnico, però l'area di riferimento di Bianchi, dopo che è stato anche oltre un decennio assessore in Emilia Romagna con lo stesso
Sì.
Partito Democratico, sappiamo tutti qual è.
Sì.
Comunque, ecco, altri diciamo cavalli di battaglia del partito sono sicuramente, abbiamo detto, la lotta anche alla precarietà,
Sì.
e quindi anche la stabilizzazione dei precari, e anche altri aspetti tipo l'Erasmus, l'obbligo formativo, se ne è parlato molto, tra, non si è capito bene se 3, 4, 5 anni, comunque sicuramente fino alla maggiorità rispetto a quindi a 18, e tutto questo comunque comporterebbe esborsi che vanno molto al di là degli 8-10 miliardi di euro a cui ha fatto riferimento Letta.
Sì.
Dall'altra parte noi abbiamo una destra, un centrodestra molto centrato, sarebbe il caso di dire,
Sì.
Sulle scuole non statali, paritarie, quindi cercare anche di venire incontro alle esigenze che con il Covid sappiamo bene si sono moltiplicate. Molti istituti paritari hanno dovuto addirittura chiudere per carenze di iscrizioni derivanti poi, ecco, dalle carenze economiche di tante famiglie. E sicuramente sul piano delle assunzioni del reclutamento c'è una maggiore attenzione a destra sulle assunzioni e sulla valorizzazione del personale,
Sì.
non attraverso aumenti a pioggia per tutti come inizialmente vorrebbe il PD, ma attraverso appunto una carriera e anche l'inserimento nella scuola del cosiddetto middle management. Queste a grandi linee sono le differenze. Noi abbiamo ospitato Valentina Prea, Gabriele Toccafondi, Mario
Sì.
Pizzoni, un po' tutti i vari esponenti dei partiti. Ecco, c'è una differenza molto importante anche sul cosiddetto ius scholae, scolae che sia, e sul quale insomma la destra, in particolare la Lega, rimane molto fermo e vorrebbe mantenere i 18 anni per accedere appunto alla cittadinanza italiana.
Sì.
Altre argomentazioni, tutti sono sostanzialmente d'accordo sull'aumento stipendiale, però ripeto, con questa variante abbastanza importante riguardante soprattutto il merito, e poi c'è il nodo della formazione che deve essere elevata per tutti e che quindi si continuerebbe sul solco della famosa legge 107, quindi una formazione permanente da attuare per tutti gli insegnanti.
Sì.
Detto questo, rimane il fatto che in una condizione di estrema difficoltà politica, economica, soprattutto nazionale e internazionale, viene da chiedersi come possano poi realizzarsi tutti questi progetti che sono, ripeto, molto onerosi in un momento storico particolarmente difficile, quando dal momento in cui negli ultimi 10-15 anni invece la scuola, come abbiamo visto, è stata presa, diciamo, individuata come comparto per risparmiare. Ecco, noi l'abbiamo chiesto anche, ultimamente c'è stato un convegno organizzato dai sindacati,
sì.
E diciamo le risposte sono abbastanza vaghe da entrambe le parti, destra, sinistra. Abbiamo anche lo stesso Calenda che vorrebbe introdurre assunzioni, diciamo, anche molto sostanziose e quant'altro, però rimane un dato di fatto che per finanziare tutto questo occorrerebbe, abbiamo fatto un calcolo, praticamente più di una finanziaria, e nel
Sì.
momento in cui invece questo non è avvenuto, ripeto, negli ultimi decenni, viene da chiedersi come mai debba realizzarsi in un momento, ripeto, così complicato dal punto di vista economico-politico.
Guardi,
prego.
Per chiudere, per congedarla per tempo e secondo nel rispetto delle nostre promesse degli accordi presi, io non vedo grandissime novità all'orizzonte, non vedo proposte diciamo così, impattanti sul mondo della scuola, se non alcune totalmente fuori calibro, scalibrate, non so come definirle, rispetto alla realtà delle cose, perché noi in questa sede ci siamo confrontati spesso, no, sull'infattibilità di alcune proposte, soprattutto quando si parla di aumento degli stipendi. Non, forse nessuno riesce a fare una moltiplicazione abbastanza semplice, ma che poi porta a un numero con tantissimi zeri, non considerando la grande presenza, no? Quando noi parliamo di popolo della scuola, lo facciamo a ragion veduta, perché di un popolo si tratta di 1 milione di lavoratori, quindi quando si tratta, e comunque 800.000 insegnanti, quando si tratta di aumentare gli stipendi e di farlo secondo queste iniziative, ecco, si tratta di miliardi, e forse non è chiaro a tutti. Per il resto, guardi, sa che c'è, io aspetto con grande ottimismo le proposte degli studenti, che spesso, vivendoci dentro le scuole, magari riescono a centrare i problemi meglio di quelli che invece le scuole le sorvolano dall'alto. Tra l'altro, e ci lasciamo, leggo che una delle cose, degli aspetti più spinosi della scuola italiana, che sono le strutture che ospitano la scuola italiana, Bianchi ha detto proprio oggi: la funzionalità degli ambienti è responsabilità di comuni e province, mettendo le mani avanti, direi, no, direttore, in un certo modo.
Sì,
cioè,
diciamo,
dicendo la verità, però vanno aiutati comuni e province.
Va ricordato su questo aspetto che il Ministero ha emanato delle linee guida, in particolare sulla gestione degli aeratori, l'area che meccanicamente dovrebbe essere introdotta nelle scuole, e non essendovi appunto questi aeratori meccanici, ha individuato l'ARPA come diciamo, ente istituzionale dove si sarebbero dovuti rivolgere i dirigenti. I dirigenti hanno scritto all'ARPA, sì, ma l'ARPA pochissimi giorni fa ha pubblicato un comunicato nel quale dice che non ha le strutture tecniche né nella capacità pratica di poter agire, tra l'altro, su un contesto sul quale non si hanno neanche indicazioni sul tipo, sui limiti di inquinanti, sui tipi di virus da individuare e quant'altro. E ha fatto una stima, e conclude veramente l'ARPA, che occorrerebbero comunque qualcosa come 7 anni per, ecco, verificare lo stato dei nostri 40 e passa mila plessi scolastici.
Bene.
Ora mi si dice che sono gli enti locali a dover poi verificare determinati aspetti strutturali delle scuole. Insomma, fatto sta che le scuole hanno iniziato l'anno scolastico, rimangono quelle di 2 anni fa, prima del Covid. Questa purtroppo è la triste realtà.
Grazie direttore, noi ci ritroviamo ogni settimana, a inizio settimana, per commentare con lei il mondo della scuola attraverso la tecnica della scuola. La lascio al suo lavoro e mi saluti l'ex ministra Azzolina. Grazie ancora.
Sicuramente, grazie a voi.